Ripresa della regola. Per quanto riguarda il punto della proprietà, affronta il tema già il capitolo secondo, che dice: a nessun religioso, quindi, sia uomo che donna, sarà permesso possedere o tenere come propri o anche a nome del convento beni immobili o mobili di qualsiasi genere, anche se sono stati in qualche modo acquistati da loro. Ma questi beni dovranno subito essere consegnati al superiore e incamerati dal convento. D'ora in poi i superiori non potranno concedere a un religioso beni stabili, anche solo in usufrutto o in uso, in amministrazione o in commenda, quanto all'amministrazione dei beni dei monasteri e dei conventi, essa sarà affidata solo agli economi delle stesse case, amovibili a discrezione dei superiori. Dunque, ripresa del punto antico della rinuncia individuale alla proprietà, ma detto subito dopo, senza le esagerazioni radicali di quanti, quelle stesse esagerazioni, lo dico tra virgolette, che avevano portato alle numerose scissioni all'interno dell'ordine dei francescani. E i monasteri e i conventi potranno possedere, non i singoli al loro interno. Lo dice il capitolo terzo. Il Santo Concilio concede per l'avvenire di possedere beni immobili a tutti i monasteri e case religiose, sia maschili che femminili, anche dei mendicanti, ed evidentemente era un punto che andava esplicitato, e di coloro che per le loro costituzioni non potevano possedere o ai quali non era stato concesso da un privilegio apostolico. Però eccezioni, fanno eccezioni i conventi dei Cappuccini di San Francesco e i minori osservanti. Se qualcuno dei luoghi predetti a cui per autorità apostolica era stato concesso di possedere simili beni ne fosse stato spogliato, il sinodo stabilisce che siano tutti restituiti. Dunque alcune riforme interne intenzionate a ripristinare la purezza della regola passano nel campo della legittimità, e noi sappiamo però che altre nel corso del tempo, le correnti degli spirituali, le correnti i poverelli ed altre sono passate nel campo del disapprovato, se non poi nel proibito e del condannato. E no ai freelance, capitolo quarto. Santo Sinodo proibisce che un religioso, sotto il pretesto di predicare, insegnare o di dedicarsi a un'opera pia, si metta al servizio di un prelato, di un principe, di una università, di un comune o di qualsiasi altra persona o luogo, senza il permesso del suo superiore. E dico qui che sono esattamente i posti dove possiamo aspettarci di trovarli, comuni, corti, università. È là che i migliori, i più intraprendenti, i più competenti sono finiti, ma rischiano di essere, non più controllabili. Noi di religiosi ne troviamo in Francia, ad esempio, pensiamo, i consiglieri dei grandi cardinali che nel corso del XVI secolo faranno la storia di Francia, ecco, dei religiosi, uno dei quali l'eminenza grigia del cardinale Richelieu. Ripristino della clausura. E per la quale il Santo Sinodo, cito, esorta tutti i principi cristiani a prestare questo aiuto e sotto pena di scomunica ipso facto vi obbliga tutti i magistrati secolari. E va detto subito che questo è un punto fondamentale per misurare l'applicazione del Concilio di Trento. L'impressione che si ha in letteratura è che col Concilio di Trento cambi tutto. In realtà cambiano alcune cose nella misura in cui chi detiene il potere e il controllo in un territorio, in primis, le corone che di potere e controllo ne stanno guadagnando, perché è stato avviato e sta procedendo il loro lavoro di costruzione di uno Stato di tipo moderno. Ecco, molto di quello che viene decretato a Trento verrà recepito con riserva e talvolta non recepito proprio. Pensiamo alla riforma dell'Inquisizione, ovvero alla sua centralizzazione con la Costituzione a Roma del Sant'Ufficio. In realtà la mano del Sant'Ufficio può arrivare soltanto ad alcuni stati italiani, neanche in tutti. Neanche in tutti, perché gli spagnoli rivendicano, per quanto riguarda Milano ad esempio, la priorità, il diritto ad agire della loro Inquisizione, e peraltro lo stesso arcivescovo, il Borromeo, su questo punto è poco tridentino, nel senso che rivendica, o meglio, o forse lo è fino in fondo, ma in un senso che non era condiviso da tutta l'organizzazione ecclesiastica, in particolare da Roma, oltre che dal governatore spagnolo. Vuole che sia lasciata mano libera al tribunale vescovile, e Venezia affiancherà gli inquisitori, che lascia lavorare una sorta di struttura di controllo parallelo di carattere statale. Questo per dirne una, ma il recepimento di Trento in linea generale è parziale e condizionato anche su altre materie. Pensiamo alla materia matrimoniale su cui troverete alcune osservazioni negli ultimi file che inserirò prima della fine di questo corso. Le monache, ancora questo capitolo quinto, per nessun motivo debbono uscire dal monastero. E ho ricordato il fatto che le monache di Aquileia si trasferivano in altro monastero, ma spesso tornavano a casa, facevano le vacanze a casa, e vacanze coincidevano con la vendemmia. Salvo però, si aggiunge qui, che per un legittimo motivo approvato dal vescovo, e ciò nonostante qualsiasi indulto e privilegio. È una frase che ritorna spessissimo nella legislazione tridentina. Indulti e privilegi sono delle concessioni romane. Ora Roma rimette mano, concede, ne disinnesca in qualche modo il meccanismo, però è se stessa a farlo. E a Roma bisognerà chiedere di volta in volta il permesso per superare quei privilegi, quelle esenzioni. D'altro canto, le monache non potranno uscire, non solo, ma non si potrà neppure andarle a visitare, quantomeno entrando nella clausura. E questo significa toccare un punto spinoso per le famiglie, che quelle visite, quelle vacanze, quella permeabilità della vita del convento e del monastero avevano nel tempo consolidato, perché come dire, concedeva alle proprie congiunte una non solo si riusciva con questo ad ottenerne più facilmente l'assenso, ma come dire, si assicurava loro un regime di vita considerato anche tra virgolette sociale, considerato confacente al loro status sociale. E ora le famiglie più di tanto non potranno mettere becco, neanche, ecco, il capitolo sesto parla delle procedure per garantire la regolarità dell'elezione di superiori, abati, superiori temporanei, madri generali, badesse ed altre superiore. È scrutinio segreto, in modo che i nomi dei singoli elettori non siano mai resi noti, insomma, ridurre il più possibile le possibilità che l'esterno condizioni le elezioni. Le elezioni restano la principale forma di ascesa alla guida di queste istituzioni, e noi sappiamo che le famiglie dei fondatori, anche quando, anche nel caso degli esenti, avevano fatto in modo di mantenere il controllo in questo campo, facendo sì che sempre esponenti della famiglia fossero eletti, diventassero abati, priori, badesse e così via. E va detto che anche nel caso di uno noto di un convento passato alla storia per la sua, per il rigore con cui fa proprie le regole tridentine, in Francia Port Royal, che sarà il focolare di tutto il giansenismo, e il Port Royal sarà controllato da badesse che vengono tutte dalla famiglia degli Arnault. E in barba, sì, severissime per quanto riguarda l'applicazione stretta della clausura, rigorose, il giansenismo sarà l'anima della corrente rigorista tra XVII e anche XVIII secolo, però quelle badesse assolutamente fuori norma se consideriamo i requisiti dell'età che Trento detta, giovanissime. Ecco, per cui rigorosi sì, ma sino a un certo punto, ed è un certo punto che viene stabilito dall'accettazione della società circostante e da chi in quella società è in grado di esercitare potere. Inoltre, controlli stretti, e qui abbiamo il caso della monaca di Monza, così come ce lo descrive Manzoni, e che Manzoni peraltro copia, ricava pari pari da documentazione storica dell'epoca, della documentazione storica del XVII secolo. E controllo da parte del vescovo sulla genuinità delle professioni religiose, delle vocazioni maschili e femminili, e sappiamo che il punto cruciale erano quelle femminili. E c'è consapevolezza chiara, emerge da questi capitoli, c'è consapevolezza del fatto che tante di quelle professioni sono state estorte. Peraltro si fa in modo di impedire che sia pur in quelle condizioni chi ha fatto la professione abbandoni, diventi un'apostata. Escluso questo per le monache, reso estremamente difficile per monaci e frati che intendano secolarizzarsi.